sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo il Signore disegnò altri 72 discepoli e li inviò a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per le case. Diceva loro: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque per il padrone della messe, perché mandi operai per la sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo alle lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, e non salutate nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua miseria. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi troveranno e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrate in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia e dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. E gli disse: io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però, perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto, i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Thank you. sia lodato Gesù Cristo.
Sì, sempre sia lodato.
Ecco, allora, una cosa, cari fratelli e care sorelle, perché altrimenti, se dovesse capitarci, quando leggiamo la parola di Dio, di trovare, e si trova spesso, qualche cosa di simile a quello che abbiamo udito dal libro del profeta Isaia, non capiamo fino in fondo che cosa ci vuol dire il Signore quando ci parla di questa determinata cosa. Allora, la prima lettura ci dice: rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l'amate. Ecco, allora, certo, Gerusalemme, lo sappiamo, è la città santa. Gerusalemme è il popolo di Dio. Ma dal punto di vista spirituale, quando la parola di Dio parla di Gerusalemme, non intende riferirsi solo alla città di Gerusalemme, ma si riferisce al suo popolo. Quindi Gerusalemme siamo noi. Infatti, rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l'amate. Allora, dobbiamo intendere Gerusalemme come la città di Dio, dove chiunque accetta la salvezza e fa la volontà di Dio vi abita. Noi siamo Gerusalemme, siamo noi quella Gerusalemme anche di cui dice la scrittura: Gerusalemme, spogliati della tua tristezza. Oppure quando nell'Apocalisse leggiamo: vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, discendere dal cielo, da Dio, come una sposa adorna per il suo sposo. Difatti, che Gerusalemme è un riferimento al popolo di Dio, alla Chiesa di Dio, è chiaro, perché la stessa cosa ce la dice San Paolo quando parla della Chiesa come sposa di Cristo. Quindi noi Chiesa siamo la città santa, siamo la dimora di Dio con gli uomini, perché siamo la Chiesa e siamo la sposa di Cristo. Ok? Non è che quando si parla di Gerusalemme si intende solo una città dal punto di vista geografico. Già nell'Antico Testamento, ma ancora più chiaramente nel Nuovo Testamento, quando si parla di Gerusalemme si parla della dimora di Dio con gli uomini. Quindi la nostra comunità, il nostro santuario, ognuno di noi è Gerusalemme, è la città santa di Dio, perché siamo il popolo di Dio. E anche in questo passo del profeta Isaia il Signore ci invita a rallegrarci, ci invita a rallegrarci e dice: esultate per essa quanti l'amate. Amare la città di Dio, che cosa vuol dire amare Gerusalemme? Vuol dire desiderare di farne parte, amare la dimora di Dio con gli uomini, desiderare di entrare in questo edificio spirituale. Ogni comunità che cammina alla luce della parola di Dio, formata da persone che vivono secondo la volontà di Dio, sono la dimora di Dio con gli uomini. Infatti, con quale altro nome viene chiamato il Signore Gesù nelle scritture? Emanuele, che significa Dio con noi. Noi siamo Gerusalemme perché Dio è con noi e noi siamo la dimora di Dio. Ecco, allora noi dobbiamo esultare e amare, cioè non essere superficiali, ma desiderare di stare alla presenza del Signore, di entrare nel luogo santo, come edificio spirituale, non è materiale. Tutti dobbiamo diventare abitanti di Gerusalemme. Tutti dobbiamo essere il popolo che abita alla presenza del Signore, che cammina alla presenza del Signore. Sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Ecco, vedete, il lutto di Gerusalemme che cosa rappresenta? Rappresenta la dimora di Dio che nel momento in cui è entrato il peccato ha portato la morte. Difatti l'Apocalisse ci parla della nuova Gerusalemme, di una Gerusalemme rinnovata, e siamo noi i redenti, i salvati, noi siamo la nuova Gerusalemme. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni, succhierete con delizia all'abbondanza del suo seno. Che cosa indica questo allattarsi in qualche modo? Perché il seno ci riporta immediatamente alla maternità, alla mamma che allatta i figli. Indica la grazia, vuol dire che noi nella casa del Signore, nella dimora spirituale, dove Dio ci chiama ad abitare, noi troviamo le delizie della sua grazia. Ed egli, il Signore, come una madre allatta suo figlio per nutrirlo, così il Signore nella sua casa ci nutre con la sua grazia, con la sua parola, donandoci la sua salvezza. Poiché così dice il Signore, ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la prosperità, come un torrente in piena, la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Ecco, qui ci dice anche questo, che Dio ci farà sperimentare la sua presenza, la sua dolcezza, la sua tenerezza. Qui vediamo come non è proprio come ci dicono alcuni. Dio, il Dio dell'Antico Testamento è un Dio sanguinario, terribile, no. Vediamo, questo è l'Antico Testamento, il libro di Isaia, come Dio, già parlando al suo popolo, parlando ai suoi figli, gli parla con tenerezza. I bambini di cui parla non sono i bambini intesi in senso anagrafico, sono i figli di Dio. Lui vede a noi come dei bambini da tenere in braccio, da tenere sulle ginocchia, da accarezzare. E qui ritorna il passo del buon pastore, del Salmo, dove Gesù viene profeticamente indicato come il buon pastore, no? Che ci dice che non mancheremo di nulla, non mancheremo di nulla. Infatti ci parla appunto di prosperità, di un torrente in piena, di ricchezza. Perché quando noi siamo con il Signore, veramente Egli ci riempie, ci ricolma di consolazione, di gioia, di pace, di equilibrio, ci dà il senso della nostra vita. E camminando col Signore noi saremo costantemente accompagnati dalla sua dolcezza, dalla sua tenerezza. Infatti non è a caso che il Signore Gesù ci ha insegnato a pregare dicendo Padre nostro. Tra l'altro, il termine originale nei testi biblici non è padre, ma è un termine molto dolce, perché praticamente tradotto letteralmente quel termine usato dai testi originali greci dice paparino, papino. Quindi Gesù ci ha insegnato a rivolgerci a Dio con tenerezza, con quella tenerezza che lui vuole dare a noi, vuole donare a noi. Quindi è questa la relazione, il rapporto che noi dobbiamo instaurare con il Signore, un rapporto di tenerezza. Quando preghiamo il Padre nostro, non dimentichiamoci che Gesù ci ha insegnato non a dire padre, ma paparino, papino. Quindi un termine confidenziale rivolto a un padre che ci dà tanto amore. Così tanto amore che noi, riconoscendo questo amore, ci sciogliamo davanti a lui, ci emozioniamo davanti a lui, palpitano i nostri cuori davanti a lui. Ecco, pensate quanto è triste, cari fratelli e cari sorelle, vivere lontani da queste realtà spirituali, che sono meravigliose, sono più belle di qualsiasi altra cosa al mondo che noi possiamo pensare di aver bisogno, alla quale noi possiamo aspirare. Dio è nostro Padre, un Padre tenero, pieno d'amore, che vede a noi come dei piccoli bambini da tenere sulle braccia e da accarezzare. Un amore così grande che lo si può pensare più a un amore addirittura materno più che paterno. Perché nella città di Dio, dove siamo chiamati a vivere, come abbiamo detto prima, noi troviamo un seno dal quale ricevere delizie, la delizia del suo amore e della sua grazia. Come una madre consola un figlio, così vi consolerò. E non dice come un padre consola i suoi figli. Con questo non vogliamo sminuire il ruolo del padre, esaltare quello della madre. Ma vedete, la madre chi è? È colei che porta il bimbo nel suo grembo, il bambino si forma nel suo grembo. Attraverso la madre il bambino si nutre e cresce. Allora vuole indicare questa intimità profonda. Vuole riportarci a comprendere che noi siamo stati generati da Dio, siamo stati creati da Lui, siamo stati plasmati dalle sue mani, abbiamo in noi la linfa di vita che viene dall'amore del suo cuore che ci ama di un amore infinito. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. E il Signore consola, sapete, cari fratelli e cari sorelle, consola davvero. Ed è l'unico che ci sa consolare davvero. L'unico che ci sa consolare davvero. L'unico capace ad asciugare le nostre lacrime di tristezza. L'unico a trasformare le nostre lacrime di tristezza in lacrime di gioia. L'unico. Nessun altro può farlo. In Gerusalemme sarete consolati. Sì, cari fratelli. Quando andremo ad abitare alla presenza del Signore, se vivremo alla presenza del Signore, se sceglieremo di stare alla presenza del Signore, noi saremo consolati. Consolati da cosa? Da tutte le delusioni del mondo, da tutte quelle aspettative dalle quali non abbiamo trovato corrispondenza, quelle aspettative che non abbiamo visto realizzarsi. In Dio troveremo consolazione e capiremo che tutto quello che cercavamo non era quello che veramente avevamo bisogno. Perché cercavamo tutto tranne l'unica cosa di cui avevamo veramente bisogno perché avesse senso la nostra vita. La nostra vita ha senso quando la viviamo nella casa del Signore, quando viviamo la nostra vita e quando camminiamo alla sua presenza. Allora la nostra vita ha un senso. Allora quella gioia che cerchiamo nel mondo la troveremo vera e che non finisce mai in Lui, alla sua presenza. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Ecco una promessa del Signore. Non è una fantasia, non è una convinzione, ma è un'esperienza. Il Signore è un'esperienza personale, diretta. È qualcosa che possiamo sentire e aggiungere che possiamo vivere nella nostra vita. L'amore di Dio lo dobbiamo vivere. Lo dobbiamo vivere nella nostra quotidianità, perché noi siamo delle lampade accese, e la fiamma che ci tiene accesa è l'amore di Dio. Perché Dio non solo ci dona il suo amore, ma ci trasforma nel suo amore. Noi siamo espressione diretta del suo amore. Difatti è così brutto l'uomo senza Dio. Proprio perché senza saperlo, inconsapevolmente, va contro il suo destino, va contro la sua natura. L'uomo è fatto per essere espressione dell'amore di Dio. L'uomo di Dio deve dare sicurezza. L'uomo di Dio dà la certezza a chi si appoggia a lui che può contare su di lui. Sempre. Non oggi sì e domani non si sa. Perché siccome nel Signore noi possiamo contare sempre, allo stesso modo possiamo contare su chi nel suo cuore ha accesa la fiamma dell'amore di questo Padre pieno d'amore. Non si può fare esperienza dell'amore di Dio senza vivere questo amore. Non sarebbe una vera esperienza. Chi fa esperienza dell'amore di Dio lo vive questo amore. Chi fa esperienza con Dio come padre, come vero padre, con Dio come vero Dio e non come un surrogato di Dio, chi fa questa vera esperienza con Dio vive nella gioia di amare. Perché, cari fratelli e care sorelle, quell'amore che Dio mette nei nostri cuori, quella fiamma d'amore che Dio accende nei nostri cuori, è la nostra gioia. Da quell'amore viene tutto quello di cui abbiamo bisogno: la consolazione, la gioia, la pace, il sentirsi realizzati. Tutto viene da quello, da questa esperienza con l'amore di Dio. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. Ecco, qui ci parla della vita nuova, della giovinezza spirituale. Oggi si pensa molto a cercare di raggiungere una giovinezza fisica, a mantenere un aspetto giovane, con tutti quei vari mezzi che sono stati inventati, che alla fine non possono aggiungere un solo giorno alla nostra vita, e tra l'altro, da quello che ho visto alcune volte in alcune fotografie, non garantiscono neanche buoni risultati al momento. Ma tutti mirano a quello, perché avendo perso di vista quello che è il nostro aspetto interiore, ovviamente se non dai importanza a una cosa puoi riversi tutta la tua attenzione su altro. Ma quella che il Signore ci invita a guardare e dalla quale prenderci cura e lasciare che Lui si prenda cura è la nostra giovinezza spirituale. Anche perché se il peccato ti ha invecchiato interiormente non ci sarà nessun rimedio perché la luce possa splendere attraverso di te. Noi facciamo vedere cosa c'è dentro di noi da quello che si vede fuori. Però se dentro non c'è la luce, non si potrà vedere fuori la luce. È la bellezza che ci rende splendenti, è l'amore di Dio che ci rende splendenti. È l'amore di Dio che ci rende belli. Quando si ama, diventa belli. Quando si ama, sì, le nostre ossa diventano rigogliose come l'erba fresca. La mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi. Ecco qui, questo passo chiude proprio facendo comprendere che quella Gerusalemme di cui parlava non era nient'altro che i servi del Signore. E tutti siamo servi del Signore. Tutti dobbiamo vivere per servirlo. Non cadiamo nell'errore di pensare che i servi di Dio siano solo i sacerdoti, i vescovi. No, i servi di Dio sono tutti battezzati. Quegli altri sono ministri di Dio, che è cosa di ben diversa. Andiamo a vedere, insomma, come poi questa parola profetica si realizza pienamente nel Vangelo che abbiamo udito. Però prima di vedere cosa ci dice Gesù nel Vangelo di oggi, in riferimento alla prima lettura, guardiamo cosa ci dice San Paolo Apostolo nella lettera agli Galati. Intanto inizia questa lettera dicendo, e questo vorrei veramente che lo meditiamo profondamente, che il nostro cuore si apre per comprendere queste parole con le quali San Paolo inizia questa sua lettera ai Galati. Gli apostoli scrivevano alla Chiesa, in questo caso San Paolo ha scritto alla Chiesa dei Galati, alla comunità cristiana, questa comunità cristiana. Ma le lettere degli apostoli sono per tutta la Chiesa, le lettere di San Paolo sono per tutta la Chiesa, sono le lettere degli apostoli, di coloro ai quali Gesù ha affidato il compito di annunciare il Vangelo. e di confermare la fede di loro fratelli. Allora, San Paolo apostolo che cosa ci dice? Come inizia questa lettera? Attenzione. Fratelli, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. San Paolo dice che il vanto dei cristiani è la croce di Cristo. E lo spiega bene perché. Lo spiega anche molto chiaramente. Noi ci vantiamo per le cose del mondo, per i nostri successi. Quando pensiamo di essere riusciti a realizzare qualche cosa, anche quando la realizziamo realmente, il nostro vanto è fatto solo ed esclusivamente delle cose della terra, delle cose del mondo. Invece San Paolo dice: state attenti, perché il vostro vanto non deve essere in nessun'altra cosa se non nella croce del Signore, perché attraverso la croce del Signore il mondo è stato crocifisso e noi siamo stati crocifissi per il mondo. Vuol dire che Gesù è venuto a liberarci da tutti quei vani vanti che non ci portano da nessuna parte. L'unico nostro vanto è la croce del Signore, perché attraverso la croce del Signore e solo attraverso la croce del Signore noi abbiamo la libertà e la salvezza. E San Paolo ce lo ricorda, che per il cristiano il vanto è nella croce del Signore. Allora impariamo anche noi a fare come San Paolo, che non esista in noi nessun altro vanto se non nella croce del Signore, perché nella croce riconosciamo la libertà, la vera libertà che ci libera da ogni schiavitù. Perché attraverso la croce è stato crocifisso anche il mondo? Che motivo c'era di crocifiggere il mondo? Per capire questo dobbiamo comprendere chi è il dominatore di questo mondo. E ce lo dice la parola di Dio. La parola di Dio lo chiama sia dominatore sia principe di questo mondo. Satana è il principe e il dominatore di questo mondo. Quindi questo mondo che giace sotto il potere del maligno non può essere la città santa dove noi abitiamo. Perché è vero, il mondo è fatto di che cosa? Di tante cose, è fatto di città, è fatto di paesi, è fatto di regioni, è fatto di stati, poi è fatto di divertimenti, è fatto di tante cose, il mondo è fatto di tante cose. Ma al di sopra di questo mondo fatto di tante cose, anche belle o apparentemente belle, c'è un dominatore. E notiamo come il mondo riesce a incantarci, come il mondo riesce ad attirarci, come il mondo riesce a distoglierci dal nostro essere cristiani. Come ci accorgiamo cammin facendo che niente più ci accomuna a questo mondo. Più stiamo col Signore, più viviamo la sua presenza, più ci accorgiamo che questo mondo non può darci mai quello di cui abbiamo bisogno. Allora, Cristo nel suo sacrificio di redenzione ha crocifisso il mondo. Ha crocifisso il potere che il diavolo ha sul mondo, il dominio che il diavolo ha sul mondo, affinché questo potere non soggiogasse più i figli di Dio. Purtroppo, quando non si accetta la salvezza, non si accetta di vivere la presenza del Signore, succede che il mondo riesce ancora a soggiogarci. Come noi ci mettiamo a camminare nel mondo e non alla presenza del Signore, immediatamente il nemico ci insegue e ci mette nel sacco. È solo la presenza del Signore che lui non ha potere sopra di noi. Basta molto poco, sapete, fratelli e care sorelle, per trovarsi in un baratro, per trovarsi in un tunnel, per trovarsi nel buio. Basta pochissimo, meno di quello che noi pensiamo. Meno di quello che noi pensiamo. Allora pensiamo che il mondo è stato crocifisso da Cristo. Allora, per capire che il mondo è stato crocifisso da Cristo, dobbiamo pensare a Gesù come colui che si è addossato i nostri peccati. le nostre iniquità. Il profeta Isaia dice chiaramente: la maledizione che doveva cadere su di noi è caduta sopra di lui. Però lui ha preso su di sé il peccato, ha preso su di sé le conseguenze del peccato, ha preso su di sé il male, ha preso su di sé il dominio che Satana aveva sull'uomo e sul mondo. E prendendoli su di sé, lui si è offerto al Padre come vittima senza colpa e senza macchia e ha pagato il nostro, liberandoci per sempre e definitivamente da ogni schiavitù e preparando non solo noi a una rinascita, ma anche il mondo. Noi nel credo diciamo: credo nella risurrezione dei morti e nella vita del mondo che verrà. Quindi anche il mondo avrà un nuovo ossigeno, una nuova aria. Anche il mondo è stato riscattato perché potesse essere un mondo nuovo. E noi cosa siamo in questo mondo, cari fratelli e care sorelle? Noi rappresentiamo profeticamente il mondo nuovo. Noi siamo la rappresentazione profetica di quello che sarà il mondo, quando a dominarlo sarà il Signore. Noi formiamo il popolo dei viventi e dei salvati, che sono il compimento della redenzione, il compimento della salvezza, e profeticamente nel mondo rappresentiamo il mondo nuovo che sarà governato da Dio. Attenzione, qui San Paolo ci dice e ci ricorda che quello che conta non è seguire delle regole, delle prescrizioni, ma lui ci dice chiaramente cosa ci deve interessare. Dice: non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere creatura nuova. Sappiamo che secondo la legge di Mosè era importante la circoncisione. Si faceva addirittura una differenza tra i circoncisi e i non circoncisi. Ma invece San Paolo ci insegna che per il cristiano quello che conta è l'essere creatura nuova. Quindi se io penso di seguire il Signore sottomettendomi solo a delle regole formali senza cambiare la mia vita, sto facendo una cosa inutile, perché non è la volontà di Dio, non è quello che Dio mi sta chiedendo. Ritorno indietro un attimo per riagganciarmi a questo che San Paolo ci dice. Abbiamo detto, appunto, che noi siamo la prefigurazione del mondo nuovo. Allora, se il mondo, nonostante abbia le regole, nonostante abbia le costituzioni, nonostante abbia tutto quello che dovrebbe essere il governo, la politica, tutto quello che servirebbe per permettere all'uomo di vivere in una buona condizione, ma noi vediamo che in realtà, nonostante tutto, questo non avviene. Allora noi, appunto, creature nuove, non ci lasciamo ingannare da tutte quelle cose che alla fine ci illudono e ci deludono. Noi siamo coloro dei quali il Signore Gesù ha detto: beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno consolati. Ma questa consolazione di Gesù non è che arriverà chissà quando, Questa consolazione di Gesù arriverà immediatamente nel momento in cui noi saremo creature nuove e guarderemo il mondo per quello che il mondo veramente è, senza aspettarci dal mondo quello che il mondo non ci potrà mai dare. Siamo noi, cari fratelli e care sorelle, che dobbiamo dare qualche cosa. Perché noi viviamo al cospetto di colui che con la sua grazia ci nutre, ci fortifica. Quando cambiano i governi, sentire questo mi dice, ma speriamo, sicuramente questo farà qualcosa di meglio dell'altro. Ed è da secoli che si va avanti così, aspettando che qualcuno faccia meglio dell'altro. Ma in realtà non dobbiamo avere nessuna aspettativa dal mondo. Ma siamo noi, cari fratelli e care sorelle, che dobbiamo essere creature nuove. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia. Le creature nuove godono della benedizione e della misericordia del Signore. Coloro che sono creature nuove sono i benedetti. Sono coloro che esultano perché hanno sperimentato la misericordia del Signore. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, dice San Paolo, difatti io porto l'estima di Gesù nel mio corpo. San Paolo qui invita la Chiesa di Cristo a non deconcentrarlo da quella sua profonda esperienza di Dio che sta facendo. Infatti poi capiremo anche quel passaggio del Vangelo dove Gesù dice, quel passo del Vangelo, sì, un passaggio intendo, dove Gesù dice quando camminate non salutate nessuno per strada. E qui San Paolo dice, d'ora innanzi nessuno mi procuri fastidio, difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. Si presuppone che San Paolo apostolo abbia portato sul suo corpo i segni della passione di Cristo. Allora, comunque sia, questa esperienza, che sia quella o che sia un'altra, che San Paolo sta vivendo con Cristo, questa profonda esperienza, lui non voleva fosse distratto, non voleva essere distratto, ma voleva essere distolto da questa sua esperienza. E conclude salutando la Chiesa dicendo la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Cioè, così sia. Gesù che a un certo punto oggi ci fa vedere pienamente realizzato quello che abbiamo visto nella prima lettura di cui abbiamo parlato prima del tratto da libro del profeta Isaia. Noi vediamo il popolo di Dio in azione, il popolo dei redenti in azione, attraverso questi altri 72. Gesù aveva questi 12, ne designò altri 72. E attenzione, che cosa fa con questi 72? Immediatamente, la prima cosa che ci dice il Vangelo, in quel tempo il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due davanti a sé. La prima cosa che ci dice il Vangelo è che li designa e li manda due a due davanti a lui, cioè prima di lui, a precederlo. Guardiamo un attimo sempre il Vangelo quando ci parla di Giovanni Battista. Qual era il compito di Giovanni Battista? Preparare la strada del Signore. La stessa cosa Gesù fa fare a coloro che designa, andare a preparargli la strada. Questo è il compito degli apostoli del Signore, dei discepoli del Signore, sia dei discepoli e sia degli apostoli. Preparare la strada del Signore. Ed ecco quello che dicevamo prima. Noi siamo le creature nuove che nel mondo prefigurano che cosa? Il mondo rinnovato e trasformato Quando? Quando accadrà questo? Quando egli verrà? Quando egli precisamente tornerà? Allora noi adesso chi siamo? Siamo quei 72 che il Signore manda davanti a sé. Infatti specifica che li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Invece a noi ci manda a preparare il suo ritorno. Quando verrà, ma verrà una volta per tutte. Non farà una visita, non sarà solo un passaggio, ma tornerà nella gloria per regnare nei secoli eterni. Diceva loro, la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe, perché mandi operai per la sua messe. Noi siamo chiamati a essere operai nella vigna del Signore. Gesù è la vita, ci dice Gesù, il Padre mio è il vignaiolo. E noi siamo i tabacci che devono dare frutto. E siamo chiamati a lavorare in questa vigna, in questa messa. E il Signore ci dice, è molta, la messa è molta. Cioè c'è tanto bisogno di operai, ma ce ne sono pochi. Pregate perché il Signore mandi operai alla sua messa. La rogazione evangelica. Pregare per le vocazioni. Andate, attenzione, qui è il discorso delle creature nuove, del popolo che cammina la presenza del Signore e vive secondo la sua parola, che nel mondo è la prefigurazione di quel mondo nuovo che ci sarà. E Gesù infatti ci dice, andate, ecco vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Ed è così. Se i lupi non li incontri per strada, vengono a casa tua. Succede anche questo, non c'è bisogno di andare a chissà dove. Per il momento in cui tu decidi di essere un operaio della vigna del Signore, c'è colui che è il devastatore, l'usurpatore della vigna del Signore, che appunto cerca di fare quello che può fare, quello che gli si lascia fare per devastare. Ma noi dobbiamo rimanere fermi, perché è vero che troviamo i lupi, ma il Signore rimane fedele. Ci mette solo in guardia il Signore, ci ricorda che strada facendo, o anche per il fatto di aver scelto veramente il Signore, ci saranno dei lupi e cercheranno di aggredirci. Ma questi lupi non hanno potere, sono privi di potere. Perché il potere glielo dà il mondo. Il mondo non può darti un'autorità spirituale. Il mondo può darti il potere del mondo. Ma il potere spirituale che dà il Signore si sottomettono tutte le altre potenze. E noi siamo rivestiti da questa potenza spirituale. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali. Non salutate nessuno lungo la strada. L'abbiamo detto prima, non distraiamoci. Perché per strada puoi incontrare chiunque. E quello che incontri, che non devi salutare, è forse uno di quei lupi. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Niente va perso. La nostra benedizione non è mai persa. Se quando portiamo benedizione, noi dobbiamo essere portatori di benedizione, se noi portiamo benedizione, se c'è chi accoglie la benedizione, bene, se no, qualche nada ricade su di noi, non va persa. Quindi il cristiano non perde mai tempo. Restate in quella casa, mangiate e bevendo di quello. perché l'operaio è degno della sua mercede, e tu ritorni al mattino indietro. Perché Gesù, come indicazioni, chiede delle cose ben precise, dà delle indicazioni ben precise. Attenzione a cosa dice. E in questo avremo la risposta, senza neanche stare a discuterne, del perché di tante cose. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali, perché l'operaio è degno della sua mercede. Quindi chi accumula, chi per sentirsi sicuro, potente, accumula, crea una fortezza, non può essere un vero discepolo del Signore, perché il discepolo del Signore non deve portare niente con sé, deve portare solo il Vangelo e le benedizioni del Signore, basta. Chiunque si porti dietro altre cose non è un vero apostolo del Signore. Impariamo a riconoscere i veri apostoli del Signore e a fare distinzione. Non basta vestirsi da apostoli, non basta dire che si è apostoli, non basta dire che si è discepoli, ma bisogna dimostrarlo e testimoniarlo con la vita. Non basta mettersi un vestito e dire io sono un apostolo, un discepolo del Signore, perché altro che sandali in disagio. Non passate di casa in casa. Ecco, l'uomo di Dio è discreto. L'uomo di Dio non scuote con la confusione, ma scuote con la sua testimonianza. Il maligno è infastidito dalla testimonianza, non dal modo di porsi, non dal modo di comportarsi esteriormente, perché tante volte si potrebbe essere solo esclusivamente degli attori. Ma il Signore vuole degli apostoli, vuole dei discepoli, non vuole degli attori, e non vuole neanche che noi siamo, che noi portiamo a confusione. Quindi ci dice: non passate di casa in casa, nella casa dove andate restate, rimanete lì. Quando entrerete in una città, se vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo davanti, curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città, quindi vedete, il Signore dice: voi andate a portare la mia parola, sapranno che voi siete lì. Chi vorrà ascoltare le mie parole, ricevere le mie parole, saprà dove venire ad ascoltarle. Non c'è bisogno di fare opere di convincimento. L'evangelizzazione non è un'opera di convincimento. L'opera di convincimento non l'hanno fatta né Gesù Cristo in persona e neanche gli apostoli, nemmeno loro hanno fatto opera di convincimento. Noi dobbiamo andare a evangelizzare, non dobbiamo andare a fare opera di convincimento. E affinché ci sia una possibilità in più, perché l'evangelizzazione sia efficace, dobbiamo essere dei buoni testimoni anche, non solo dei bravi oratori. Dice il Signore: ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sembra quasi che Gesù, da tanto buono, si trasformi in un arrogante. Dice: ma come insegna a comportarsi ai suoi discepoli? Gesù ci insegna a essere schietti, chiari, diretti. Non a girare intorno con tanti fronzoli, con tante chiacchiere. Bisogna essere chiari. Abbiamo portato il Signore, non l'avete voluto, non vogliamo neanche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi. Io, se penso a questo, non dovrei dovrei cambiare residenza una volta alla settimana. dovrei comprarmi delle scarpe molto resistenti per scuoterle ogni momento. Però, sto scherzando, però in realtà è così. E il Signore infatti che cosa dice? Non solo dice di scuotersi la polvere che rimane attaccata sotto le nostre scarpe quando andiamo in quelle città dove non ci accolgono. Questo indica anche un po' quando vediamo che a un certo punto non c'è niente da fare. Questo scuotere la polvere si intende anche quello. Perché, ripeto, non dobbiamo fare opera di convincimento. Accettare la salvezza, la redenzione è una scelta personale, non è un'imposizione né del Signore e neanche, non deve essere neanche nostra. Noi dobbiamo fare di tutto per quello sì. E quando ci accorgiamo che la scelta è stata già fatta, non possiamo più andare. E il Signore dice ancora: sappiate però, anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi non la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino, cioè ve lo ricordiamo. Cioè non ci rimangiamo quello che abbiamo detto perché siamo stati disprezzati, derisi, eccetera. No. Noi ci scuotiamo la polvere, ma comunque ricordatelo che il regno di Dio è vicino. Io vi dico, in quel giorno, cioè nel giudizio, il giorno del giudizio, Sodoma sarà trattato meno duramente di quella città. Ecco, qui vedete quanto spesso e volentieri noi non abbiamo presenti nelle nostre menti, nei nostri cuori, le parole di Gesù. La sorte di chi non accoglie l'annuncio del Vangelo, non accoglie la salvezza, sarà peggiore di quella di Sodoma. Sarà peggiore di quella di Sodoma. E quando uno parla di Sodoma e Gomorra dice: mamma mia, no, ci può essere di peggio per chi non accoglie la salvezza e la redenzione. Noi potremmo essere giudicati in maniera peggiore di Sodoma. Stiamo attenti, cari fratelli e cari sorelle, stiamo attenti. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. E Gesù rispose: io vedevo Satana cadere dal cielo come la folle. E attenzione, dicevamo prima i lupi. Non dobbiamo avere paura dei lupi, perché Gesù non solo ci dà le armi per combattere contro i lupi, ma ci dice questo: ecco, questo lo dice ai suoi, a quelli che lui ha eletto per essere vincitori del Vangelo, quindi ai suoi apostoli e ai loro successori. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà danneggiare. Il Signore ha riempito di potere e di autorità i suoi apostoli e i loro successori. Però gli raccomanda una cosa. Anzi, più che raccomandargli una cosa, gliene ricorda una più importante. Io vi ho dato il potere sopra i serpenti, sopra gli scorpioni, niente potrà danneggiare. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti in cielo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire due cose. Che la nostra gioia è quella di sapere che noi apparteniamo al Signore e che per il fatto di appartenere al Signore che i demoni si sottomettono. Se i nostri nomi non fossero scritti in cielo, i demoni non si sottometterebbero a noi nel nome di Gesù. Allora ricordiamoci, cari fratelli e cari sorelle, se fino ad oggi abbiamo avuto paura di chi ci schiacciava, di chi ci calpestava, se noi saremo degni del dono che il Signore ci fa, che è quello di aver scritto i nostri nomi nei cieli, dobbiamo avere la gioia e rallegrarci, perché con la forza del Signore che ci ha già portati in cielo con Lui, nel momento in cui è andato a sedersi alla destra del Padre, tornerà a rapire la sua Chiesa, Allora, se noi siamo con Lui, i nostri nomi sono scritti in cielo, non dobbiamo più temere di colui che fino ad oggi ci ha schiacciati, di colui che fino ad oggi ci ha camminato sulla testa, di colui che fino ad oggi ci ha tormentati, perché Lui non ha l'autorità che abbiamo noi. Intanto Gesù l'ha vinto, e oltre ad averlo vinto, ha dato ai suoi il potere di calpestare i serpenti e gli scorpioni, e li ha resi incolume da qualunque danno, perché ci promette e ci dice: nulla vi potrà danneggiare. Allora, cari fratelli, camminiamo nella presenza del Signore. Noi siamo la città santa, noi siamo la nuova Gerusalemme, noi siamo la dimora di Dio con gli uomini. Nessun male potrà colpirci, e saremo invece noi a calpestare il male sotto i nostri piedi, perché il Signore è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sarà lodato.